Abbiamo al telefono Jaime. Jaime è uno scrittore, traduttore, insegnante cileno. Mi diceva giusto appunto mentre ascoltavamo il Cacerolazo, che io ci ho anticipato al telefono, che diceva ma il Cacerolazo si faceva nel 71, commentando che per lui era, risaliva a quello. L'abbiamo chiamato appunto perché, pur essendo, non so, facciamo definiti esule da anni.
Sì, durante tanti anni sono stato esule vero, rifugiato politico, adesso non lo sono più perché potrei tornare quando voglio, ma forse sono diventato adesso esule vero perché non torno, perché non voglio.
E questo impedimento deriva dalla situazione cilena?
No, ma adesso posso tornare.
Sì, certo, ma
anni.
Preferisci non tornare perché...
Preferisco non tornare a viverci perché non voglio cambiare paese, non voglio esiliarmi di nuovo.
Però
tanto tempo uno si fa una vita.
Però appunto torni spesso.
Io ci vado tutti gli anni, sto lì a volte un mese, a volte due mesi.
Ecco, su questa rivolta studentesca.
Quindi ho abbastanza impulso della situazione, siccome adesso non ho più tanto altro da fare, mi dedico a seguire questi due binari, questi due paesi, Cile e l'Italia, che presentano anche dei tratti,
in comune,
sì. No, tu dicevi che sarebbe interessante parlare un momento del movimento degli studenti, no?
Sì, perché è quello forse più alla ribalta, anche se
sì.
Probabilmente ci sono altre forme anche di lotta che però vengono in conserva, immagino, visto che loro sono quelli più in evidenza.
Dunque, quest'anno sarà un anno poi di grandi mobilitazioni, perché se non altro perché è un anno elettorale. Alla fine dell'anno ci sono le elezioni presidenziali parlamentari e quindi c'è molta pressione, cioè, poi comincia adesso perché tenete presente che adesso è l'autunno lì,
sì.
È l'autunno caldo, sì. Quindi la mobilitazione studentesca è stata la prima settimana scorsa, è quella che inaugura una serie già annunciata. E questo coincide, questa prima mobilitazione coincide col fatto che loro stanno facendo fuori il quarto ministro dell'istruzione uno dietro l'altro. Tutti i ministri dell'istruzione del governo di centrodestra attuale hanno dovuto dimettersi, e questo addirittura è stato accusato costituzionalmente al Parlamento, e dovrebbe questa settimana il Senato dovrebbe approvare questa, cioè si sono svegliati politici, per così dire, no? Si sono svegliati politici perché ci sono le elezioni,
certo.
E perché la candidata del centro-sinistra ha bisogno, che Michelle Bachelet, che è stata già presidente, ha bisogno di non, cioè, ha bisogno assolutamente del voto di non solo degli studenti ma delle famiglie degli studenti, no?
E comunque quando era al potere non ha fatto nulla per cambiare
no, anzi ha fatto di peggio, perché hanno approvato la legge, l'attuale legge per l'educazione, che è una delle peggiori di tutte, e quella l'hanno fatto, l'ha fatta Bachelet. Tu ti chiedi, la gente che non è molto dentro si chiederà ma perché, ma come, ma non c'è tanto da sorprendere, perché in Italia è stato esattamente uguale.
Ah sì, certo, no. Berlinguer.
Non Berlinguer, ah, certo, Berlinguer l'altro. Io.
Sì, no.
Sì, Berlinguer 2.
Sì.
No, ma non solo nell'educazione, no? Ma anche il governo di Prodi, il governo di Professori, cioè questo centro-sinistra che ha voluto applicare le ricette liberiste tale quale, insomma, allineandosi a una tendenza mondiale. In Cile è successo esattamente lo stesso. E questo movimento poi si spiega soprattutto per un fatto di cui si parla poco. Il Cile è un paese che ormai appartiene alla OCDE, che se non ti ricordi, questa organizzazione dei paesi più ricchi del mondo. Il Cile è cresciuto negli ultimi 20 anni, ha raddoppiato il suo prodotto lordo. E negli ultimi 10 anni è cresciuto a un ritmo del 5% all'anno.
Seguendo le ricette, immagino, del Fondo Monetario.
Certo. Certo, è come un po' come i paesi asiatici negli anni 70-80, no? Singapore, Corea,
le tigri.
Le tigri, infatti, sì, le viene chiamato la tigre del Sud America. Però allo stesso tempo il Cile è il paese che presenta l'indice di disuguaglianza, credo il secondo o terzo più alto al mondo.
Forse è solo secondo all'Italia.
No, non c'entra niente, guarda. No, ti assicuro che non c'entra niente, perché soprattutto perché in Europa ci sono ancora delle forme di welfare, delle forme di, insomma, stanno ritagliando talmente tanto che fra un po' l'Europa e l'Italia somiglieranno a quei paesi lì, però non è ancora quella situazione qua, penso, vabbè, però il tema dell'argomento non è l'Italia. lì sono almeno due terzi della popolazione che guadagna pochissimo, lavora tantissimo, c'è un sistema di super sfruttamento. I ricchi sono molto più ricchi dei ricchi europei, considerati uno standard mondiale di ricchezza, di consumo e tutto quello, no? E quindi c'è questa disuguaglianza pazzesca. Allora è questo che spiega in gran parte i movimenti sociali, il movimento degli studenti in particolare, perché loro, soprattutto gli studenti, vogliono, e le loro famiglie, perché sono le famiglie quelle che pagano l'educazione, perché si muovono questi? Perché l'educazione è cara, anche l'educazione pubblica, sia a livello, diciamo, liceale, secondario, superiore, che a livello universitario. Se tu sei una famiglia che ha uno o due o tre figli che studiano, praticamente lavori per loro. In più la salute è tutta privatizzata, quindi tu devi pagare un'assicurazione di salute che ti porta via una parte dello stipendio. Se non la paghi vai a finire nel sistema pubblico, che non è molto, che se tutte le risorse per la salute vanno sempre di più al sistema privato, no? Per cui anche se poi oltre ad avere figli ti ammali, hai un problema grave. Allora c'è una specie di stato già da anni di permanente scontento, di ribellione nella società davanti a questa situazione, che poi è responsabilità orizzontale politicamente, perché sia il centrodestra in realtà ha fatto un governo esattamente uguale a quelli che c'erano prima, ai 18-20 anni di governi del centro-sinistra. La differenza è che l'ha fatto, diciamo, che il governo è composto direttamente da personaggi dell'elite economica, no? Allora loro vogliono un pezzo più grande, questi studenti, molte di queste mobilizzazioni vogliono un pezzo più grande della torta, diciamo così, che ci sia qualche tipo di redistribuzione del reddito, che sia diverso. Non chiedono la rivoluzione, non sono maoisti.
Si limita a un
riformismo. Si limitano, sai, quello non è un limite, però è un limite relativo, perché in realtà le loro rivendicazioni attaccano il modello, mettono in crisi il modello, questo modello economico che è fortissimo, che è rigidissimo e che ha funzionato d'accordo ai parametri, diciamo così, macroeconomici benissimo.
Che risale anche a Pinochet.
Che risale, la cosa più importante è che questo modello è stato fondato dal governo della dittatura ed è stato modificato in alcuni aspetti, la Costituzione l'hanno riformata, ma è sempre la stessa Costituzione di Pinochet. Allora, si parte dalla rivendicazione di quel tipo lì, no? Educazione gratuita o quasi, educazione di buona qualità per tutti, eccetera eccetera, ma si va anche ad altre cose, si va a rivendicazioni politiche più ampie, Sarà difficile fermarli, perché no, di fatto negli ultimi anni non sono riusciti a fermarli.
Meno male.
Sì, meno male, certo. Poi pensa che il movimento degli studenti è nato quando c'era il governo Bachelet. Se ne è parlato anche parecchio nel 2006-2007, il famoso movimento dei pinguini. Veniva chiamato così perché è un movimento dei ragazzi della secondaria, dei licei. I licei pubblici, i ragazzi soprattutto, hanno una divisa blu scuro con la camicia bianca e detto, ma sembrano se vedi 100.000 persone così in manifestazione si sembra un'isola dei pinguini, no? Allora, è stata chiamata la rivoluzione dei pinguini e lì è cominciato tutto. Lì è cominciato tutto. Quando era presidente, la presidentessa, la signora, come la chiamano? No? La signora è tornata in Cile adesso, la settimana scorsa, per la
campagna elettorale.
Le campagne elettorali cilene sono le più lunghe del mondo, durano, pensa che è già iniziata, la campagna, fanno anche le primarie a giugno e poi le presidenziali e parlamentari a novembre novembre e poi dicembre se bisogna fare un secondo turno. E quindi quest'anno sarà veramente un anno duro per viverci in quel paese, perché le campagne elettorali sono insopportabili come qua, come dappertutto, no? Perché è una specie di festival della demagogia
e della menzogna.
E tutti i... In Cile c'è adesso però un fenomeno nuovo, un politico nuovo, che questo ragazzo, insomma, un uomo di 40 anni, che nelle elezioni passate ha preso niente meno del 20% dei voti. Lui è uno che viene dalla sinistra, che è di sinistra, che è il figlio di Miguel Enriquez, che è stato il leader del MIR, cioè del gruppo rivoluzionario più importante negli anni 70. Questo ragazzo che ha vissuto moltissimi anni in Europa, in esilio, poi è tornato in Cile, è diventato deputato socialista e poi è uscito da posizioni di rottura con tutto questo di cui stiamo parlando e si è presentato come indipendente. E adesso è di nuovo candidato, ha fondato anche un partito per il quale voterò quest'anno, perché mi sembra che abbia... Lui ha un programma completamente diverso. Però sarà molto difficile che riesca a prendere di nuovo tanti voti perché adesso c'è Bachelet che è candidata e quindi probabilmente riuscirà a prendergli un po' di voti costringendolo ad andare nel secondo al ballottaggio, però è difficile che vinca.
Ecco, la società civile invece per quel che riguarda appunto le lotte segue quella degli studenti, li appoggia?
Io ricordo un paio d'anni fa le manifestazioni degli studenti erano comunque accompagnate e corroborate anche dai lavoratori.
Sì, certo. Sono però, io non so cosa vorresti dire con società civile, perché lì, certo, la società civile adesso è rappresentata soprattutto dagli studenti. E poi ci sono i lavoratori, certo, ci sono i sindacati, c'è un movimento fortissimo per esempio fra i sindacati dei lavoratori del rame, che è importantissimo perché in Cile il 40-50% delle esportazioni cilene sono esportazioni di rame. Il Cile è un paese che vive di esportazioni di materie prime. È il primo esportatore mondiale di rame e qui ci sono dei sindacati molto molto che lottano molto. Adesso c'è stato uno sciopero, eccetera. C'è stato fino alla settimana scorsa uno sciopero in tutti i porti cileni, che è anche quello fondamentale per l'economia del paese, quindi c'è una sorvescenza così di nuovo, direi questa volta più grande ancora di quella degli anni passati, per cui insomma, lì si preparano tutti
Ecco, quella del trasporto era stata anche una delle cause per cui Allende era...
Sì, però quello erano i sindacati dei patroncini, dei camion, degli autobus urbani. Quello adesso non c'è, in parte perché il sistema è cambiato. Adesso c'è un sistema di trasporto urbano unico che una volta non c'era e che è misto, è metà privato e metà pubblico. Sulla situazione dei camion non ti so dire, però penso che sia perché c'è stata una concentrazione del capitale talmente alta che adesso il piccolo capitalista in quei settori lì non esiste quasi più. Perché questo paese in questi 30-40 anni si è trasformato moltissimo, si è modernizzato moltissimo. Per esempio l'agricoltura è un'agricoltura moderna, non è più perché esportano tutto, quindi sono grandi aziende, sono praticamente scomparsi i contadini, il proletariato agrario, quindi è una situazione molto diversa. Di nuovo le lotte sono nelle città, in queste enclave di produzione mineraria, soprattutto il rame, che non sono a Santiago ma sono soprattutto
nel nord.
Però pensa che il rame cileno, che è stato nazionalizzato da Allende, poi piano piano si è creato un settore privato fortissimo, controllato da multinazionali che estraggono il rame. Diciamo che adesso metà del rame è lavorato dall'impresa pubblica e l'altra metà da queste multinazionali che pagano royalty bassissimi, praticamente è una cosa più vergognosa che hanno fatto questi qua. Si portano via il rame praticamente gratis e anche per quello c'è molta protesta. Insomma, è un paese in movimento.
Come buona parte del Sud America.
Sì, dopo tanti. Però i cileni sono molto speciali in questo, perché la versione ufficiale del paese, la cultura, i politici, eccetera, eccetera, si identificano molto poco con l'America Latina. Il Cile, infatti, è l'unico paese che non. L'unico, no, perché non è neanche la Colombia. Però è uno dei pochi paesi importanti dell'America Latina che non ha avuto questi governi che erano diversi, tipo il Brasile, la Bolivia, Venezuela, sotto certi aspetti anche l'Argentina. Ha avuto dei governi di centro-sinistra, ma che non hanno cambiato nulla rispetto ai governi di centro-destra, ma addirittura dai governi militari. No?
Questo è simile all'Italia, direi.
Questo per quello che dico, che ci sono molti elementi, anche politicamente, perché c'è anche questa rinuncia alla politica da parte dei giovani. Loro hanno dovuto l'anno scorso cambiare il sistema elettorale, perché Cile si votava fino all'anno scorso solo se eri iscritto al registro elettorale, cioè non c'era il voto automatico come si chiama là, che come in Italia, no? Che se tu sei cittadino, risiedi in Italia, hai automaticamente la tua scheda elettorale, voti o non voti. Negli anni è venuto fuori che l'80%, sto parlando, non sto esagerando, delle persone, dei ragazzi fra i 18 e i 25 anni non si iscrivevano alle liste elettorali, quindi non votavano.
Dato bello significativo.
E adesso nelle ultime elezioni amministrative che sono state a ottobre l'anno scorso c'è stato un astensionismo quasi del 50%, perché hanno cambiato il sistema, hanno instaurato il sistema automatico e volontario, cioè tu non sei obbligato a votare, e sono andati a votare ancora meno. E quindi questo è uno degli elementi, no? La critica della politica, il Parlamento, i politici, fare i sondaggi, il governo c'ha il 25% di approvazione fra la popolazione, i partiti di opposizione il 20%, il Parlamento l'8%.
Però non si può dire che sia antipolitica, perché questi ragazzi sono in piazza.
No, tutt'altro che antipolitica. Tutt'altro, certo. Ma io penso che anche qui in Italia non sia antipolitica, però questo è un'altra questione.
Bene, purtroppo sono le 10.43, si conclude il tempo per l'informazione, in calza alla prossima trasmissione. Ti ringraziamo per oggi.
Arrivederci.
Grazie.
Ciao. A presto, ciao.